Grazie. E buonasera a tutti. Siete tanti? E incutete anche un po' di timore. Uno che ha i capelli bianchi e 76 anni sulla gobba non dovrebbe avere di queste remore. Devo però confessare che io sono più abituato a scrivere che a parlare. E cioè, ho parlato per tanti anni con tante persone, appunto, senza mai vederle in viso. Mi chiedevano che tipo di ministero fosse il mio. E io rispondevo, sabato e domenica, quando non c'è più la gente che lavora e della quale ero responsabile, 700 persone, non una, con le loro famiglie, eccetera, allora io mi ritiro nel mio studio, apro le vostre lettere, le leggo e poi comincio a parlare con voi, con la penna, scrivendo, rispondendo. Questo ho fatto per oltre 20 anni, tutte le settimane, ininterrottamente. Ricevevo a quel tempo dalle 200 alle 300 lettere al mese, alla settimana, non al mese, alla settimana, che dico. Ed era una fatica notevole, cercare di sintonizzarsi con i problemi, ma cercavo appunto di individuare anche i volti, le espressioni davanti a me e di parlare appunto nel modo più semplice possibile dopo avere ascoltato. La lettura era il mio modo di ascoltare. Quando si fece l'ultimo, il penultimo a dire il vero, convegno ecclesia, grande convegno ecclesiale di Palermo, io feci preparare una copertina di Famiglia Cristiana con un titolo molto grande. E c'era scritto Chiesa, virgola, ascolta. Non tutti la presero bene, ma sono ancora oggi convinto che per poter parlare e prima di parlare bisogna imparare ad ascoltare. Soprattutto quando si tratta di problemi così delicati, così complessi, così difficili come sono quelli della famiglia. E anche così lontani dalla nostra personale esperienza. Chiesa ascolta. L'ascolto è una grande virtù. Ahimè, raro. Per molti anni, per molto tempo, abbiamo fatto piovere dall'alto ordini impartiti in varie forme, in modi diversi, ma sempre ordini erano. Il dialogo, l'ascolto, la sollecitazione del parere anche dei fedeli cosiddetti, non è stata pari nemmeno alle direttive che la Chiesa stessa ha impartito. Pensiamo, per esempio, alla Communio et Progressio di Paolo VI, dove è detto che è obbligo, si fa obbligo ai vescovi e ai pastori di promuovere la pubblica opinione all'interno della Chiesa. Pubblica opinione significa che ognuno deve avere modo di esprimere il suo parere, che poi naturalmente i vescovi con la loro autorità e con il loro carisma faranno proprio, ma non si può parlare senza prima avere ascoltato. Io vi chiedo venia se adesso mi affiderò anche a una traccia scritta, per non sbandare troppo e per non tediarvi oltre il giusto. E siccome quel che dirò ha anche a che fare con dei numeri, con delle statistiche, con dei dati, vi ho lasciato nelle vostre mani dei punti di riferimento che potrete consultare poi con calma per valutare in maniera più interessante e più completa anche le parole che io vi dico. Io ho imparato a mie spese, in tanti anni trascorsi in un giornale che ha tenuto costantemente l'obiettivo fisso sulla famiglia italiana, a diffidare delle semplificazioni che poi diventano slogan, che poi diventano luoghi comuni. Cosa si dice? La famiglia è superata, malata, praticamente defunta. I suoi presunti valori sono oscurati da fattori negativi al limite dell'incredibile. E se non leggete i giornali, la pedofilia si pratica soprattutto tra le pareti domestiche. Ogni due giorni vi si consuma un omicidio. Secondo l'Eurispes, nel 2003 sono stati commessi 165 omicidi maturati in ambito familiare, un terzo dei quali imputati a esplosioni di follia, così si dice, e poi a liti, incomprensioni, separazioni violente, eccetera. Insomma, questa famiglia è un nido d'amore o un nido di vipere? All'opposto ci sono i corifei di un familismo immobile, inconsapevole, tutto regole e gerarchie, con la rispettabilità come valore supremo. Questo fanatismo familiare, così io lo chiamo, non è, come generalmente si crede, solo né prevalentemente di stampo cattolico, tantomeno di stampo evangelico, legato a convinzioni e convenzioni religiose o pseudo-religiose. E anche e soprattutto il prodotto di una società chiusa e conservatrice che con la scusa della devozione perpetua forme di autoritarismo e protezionismo esasperate. Però bisogna dirsela tutta la verità. Si tratta in ogni caso di patologie limitate. I nuclei familiari in Italia sono più di 20 milioni. Eppure quanti discorsi e giudizi sulla famiglia si basano solo su questi elementi? Anche le storie che si raccolgono attraverso la posta dei lettori sono in qualche modo pericolose e devianti. Casi limite, nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore, che raccontano stralci di vita interessanti, possono suggerire riflessioni utili a tutti, ma dicono sempre solo una parte della verità, e spesso quella più dolente e più tormentata. E così cronaca e storie si danno la mano e finiscono per assomigliarsi, adeguandosi alla regola secondo cui è il male che crea interesse e fa notizia. Con questo criterio si possono costruire, ad esempio, 10 puntate di una rubrica televisiva come Porta a Porta sul caso di Cogne, senza che ci sia realmente nulla di nuovo su questa oscura vicenda. Oppure amplificare situazioni di disagio, che pur ci sono, fino a farne l'immagine della famiglia in via di estinzione. Chissà se la statistica può dirci e darci qualcosa di più attendibile, non solo quantificando con la fredda obiettività delle cifre l'entità dei fenomeni degenerativi, ma aiutandoci anche a risalire alle loro cause. Un dato è certo, negli ultimi 20-25 anni è cambiato il mondo ed è cambiata anche la famiglia. Ma in quale misura? Con quali modalità? Con quali prospettive per il domani? Naturalmente citerò qui alcuni dati essenziali, ripeto, esposti più ordinatamente nei fogli che avete fra mano, con alcune sottolineature che possono stimolare la discussione senza pretendere di formulare giudizi definitivi, come è mio costume. In tanti anni di dialogo e di colloquio con i lettori ho sempre cercato di aiutarli ad aiutarsi da soli. Ho detto, signori, questo è il Vangelo, queste sono le regole della Chiesa, ma questa è la vostra coscienza, ultimo arbitro delle decisioni, ed è con la vostra coscienza e con Dio che vi dovete confrontare e maturare le vostre scelte. Partiamo dai matrimoni. Il primo dato riguarda i matrimoni che in Italia sono costantemente in calo. Dal 71 al 2001, che è l'ultimo dato conosciuto, i dati che avete fra mano si riferiscono quasi tutti al 2001, perché gli altri sono incerti. Siamo passati da 317.000 a 261.000 matrimoni all'anno. Interessano però le cause, le principali. Ci si sposa sempre più tardi. Mettere su casa costa troppo. E troppe sono le esigenze. Il nido ha da essere perfetto sin dal primo giorno del matrimonio. Prevale una mentalità garantista, altro che l'avventura dell'amore. Per cui prima di sposarsi bisogna essersi sistemati, avendo anche trovato una buona occupazione. Si sta comodi in casa propria, con servizio domestico garantito, a costo basso e spesso a costo zero. Soprattutto si fatica ad accettare impegni solenni e duraturi, tant'è vero che calano abbastanza velocemente i matrimoni religiosi. 20 anni fa erano l'87%, oggi sono scesi al 73%. A Milano i civili avrebbero superato i religiosi, stando alle ultime cifre che ci hanno fatto conoscere proprio in questi giorni. Lo Stato, le leggi, le politiche familiari sono poco incoraggianti per chi decida di sposarsi. E tuttavia è un mito da sfatare che le convivenze o le cosiddette unioni di fatto, non quelle che vanno e vengono, amori esperimento, quelle che di una certa stabilità, crescano vertiginosamente. Le libere unioni di celibi e nubili, cioè persone cioè senza precedenti esperienze matrimoniali, erano 67.000 nel 93, sono diventate 290.000 diversi anni dopo e rappresentano soltanto l'1,4% delle coppie esistenti. Insieme a quelle derivate da precedenti esperienze matrimoniali, le coppie non sposate sono, parlo del 2001, il 3,1% del totale, in cifre assolute intorno al 500.000 oggi. I figli. In Europa, se non nel mondo, siamo il paese con il più basso tasso di fecondità. Abbiamo sentito ripetere centinaia di volte. 1,23 figli per donna nel 2001, contro una media europea di 1,53. Il primo figlio nasce sempre più tardi. Nell'81 la mamma aveva mediamente 25 anni quando generava il primo figlio. Oggi siamo intorno ai 30. Anche per questo le famiglie fanno meno figli. Però il desiderio del figlio rimane vivo, come dimostrano non soltanto tutti i sondaggi, ma anche le adozioni. Sono in crescita, per esempio, quelle di minori stranieri. E anche le polemiche piuttosto roventi sulla legge che dovrebbe regolare la procreazione assistita di questi ultimi tempi. Anzi, il desiderio del figlio si sta addirittura trasformando in una sorta di diritto al figlio che non è scritto nel libro della natura. Nascono più figli fuori dal matrimonio. Nell'81 erano il 4,4%, nel 2001 l'11,1%, oggi pare che siamo intorno al 14-15%. Siamo tuttavia molto lontani dalla media europea, che è del 27%, con punte di oltre il 50%. I figli, come ho già detto, rimangono in casa il più a lungo possibile. Dal 93 al 2001 il numero dei giovani tra i 18 e i 34 anni che continuano a vivere nella famiglia di origine è passato dal 55 al 60%. Ed è una tendenza che non accenna a diminuire. Pensate che negli altri paesi europei, non parliamo dell'America, si arriva a malapena al 25%. Qualche ragione c'ha da essere. La struttura delle famiglie. Abbiamo sempre più famiglie, ma sempre più piccole. Nel 61 i nuclei familiari erano 13 milioni, circa 14 milioni. Nel 2001 intorno ai 22 milioni. Nello stesso tempo l'ampiezza media è calata da 3,6 componenti a 2,6, di fatto una persona in meno. Questo perché sono aumentati i nuclei composti da una persona sola, passati dal 10% al 24-25% del totale. Ma attenzione, non per la crescita dei cosiddetti single, è un altro mito da sfatare, quanto per l'aumento di persone anziane sole, soprattutto donne, soprattutto vedove. Vanno quasi scomparendo le famiglie numerose. I nuclei di 6 o più componenti sono passati dal 14 all'1,5%, mentre crescono le coppie con un figlio unico dal 40 al 45%. Questi dati sui figli e sulla struttura delle famiglie meriterebbero una lunga trattazione che non ci è consentita in questa sede. Basti qui constatare che il calo demografico e l'invecchiamento della popolazione non sono solo una preoccupazione dei pastori della Chiesa, ma costituiscono un problema sociale, economico, politico, culturale di estrema gravità. In gioco è il futuro del Paese, la sua identità, forse la sua sopravvivenza. È anche una sfida, però. I vuoti saranno comunque riempiti e saranno le aree più sviluppate a subire per prime l'impatto dei nuovi venuti. Invece di sterili polemiche sull'immigrazione, non sarebbe dunque più saggio pensare a modi e metodi di accoglienza e di integrazione meno traumatici possibili? Domanda. Le rotture. Le unioni si rivelano sempre più fragili, con conseguenze a volte drammatiche. È di questi giorni un'indagine che mette a nudo le crescenti difficoltà economiche dei separati. soprattutto perché, per quel che riguarda l'abitazione e il mantenimento dei figli, senza contare i contraccolpi di carattere psicologico. Ciononostante, le rotture del vincolo matrimoniale sono in crescita. Le separazioni sono state 31.000 all'incirca nell'81, sono diventate 72.000 nel 2001. I divorzi sono stati 12.500 nell'81, 37.500 nel 2001. Il tasso dei divorzi è però molto inferiore alla media europea, 0,6 ogni 1.000 abitanti contro l'1,8, sia perché in altri paesi non esiste la fase transitoria della separazione come da noi, di 3 anni, di 5 anni, che adesso si pensa di ridurre addirittura a un solo anno, sia perché in Italia meno della metà dei separati passa poi al divorzio. Il numero dei figli coinvolti nelle separazioni è quasi raddoppiato negli ultimi 15 anni. 32.500 nell'85, 52.000 nel 2000, affidati prevalentemente alla madre, 86,7%, anche se è in crescita il cosiddetto affidamento congiunto o alternato, siamo intorno al 10%. L'ultima bordata di dati statistici sulle nuove forme familiari. Le cosiddette nuove forme familiari o unioni di fatto sono in crescita, ma meno di quanto si pensi, sull'onda di pressioni socioculturali che mirano ad ottenere per queste unioni variamente qualificate riconoscimenti pari a quelli delle famiglie cosiddette normali. Anche questo è un po' un mito da sfatare. Se da un lato aumentano le famiglie monogenitoriali e soprattutto quelle di genitori separati o divorziati, restano invece sostanzialmente stabili le famiglie ricostruite, nate cioè da un secondo matrimonio. Benché sia molto cresciuto, come abbiamo visto, il numero delle persone coinvolte nel divorzio. Gli italiani, diversamente dagli americani e dagli altri europei, sono molto restii a risposarsi. Probabilmente qui giocano sia fattori economici, perdita dell'assegno di mantenimento, sia psicologici, paura di nuovi errori, sia culturali, la rottura del vincolo è vista sempre, comunque, come qualcosa di negativo, come un fallimento che incide profondamente sulla propria progettualità. Va comunque segnalato che all'interno delle famiglie ricostituite aumentano quelle non coniugate. Dopo il fallimento, i più si rassegnano a una solitudine più o meno consolata, oppure convivono e basta. Possiamo fermarci qui con i numeri, che sono importanti, soprattutto per dare il giusto peso ai fenomeni segnalati e alla loro reale incidenza sulla tenuta e sulla salute della famiglia italiana. Anche se non vanno enfatizzati, i sintomi di malessere segnalati vanno presi sul serio. Non devono divenire l'oggetto primo e preponderante di ogni discorso attorno alla famiglia, ma neppure essere messi da parte come fastidiosi allarmismi. Qual è, a grandi linee, il nuovo volto della famiglia dopo i mutamenti intervenuti? Faccio solo due osservazioni. La prima riguarda i mutamenti legislativi che hanno disegnato il nuovo volto della famiglia italiana dagli anni 70 ad oggi. La seconda, di sapore un pochino più pastorale, perché anche la Chiesa si è vista coinvolta e non sempre ha avuto una reazione tempestiva e positiva di fronte ai cambiamenti che si andavano verificando sotto i suoi occhi. I mutamenti legislativi hanno soprattutto 3 nomi. Divorzio, introdotto per legge nel 70, confermato nel fatidico referendum del 74, ritoccato nell'87, in discussione, come ho già detto, ulteriori semplificazioni per quanto riguarda soprattutto i tempi di attesa. Aborto, introdotto nel 78 e convalidato nell'81. Diritto di famiglia e istituzione dei consultori pubblici, che non hanno assolto in alcun modo i compiti per i quali erano stati istituiti. Bisogna dircelo. Accanto a quelli privati di ispirazione prevalentemente cattolica, voglio ricordare qui un pioniere di questa benemerita istituzione, il Don Paolo Liggeri, che diede avvio alla Casa di Milano e al primo consultorio familiare italiano nel 1946, appena tornato e scampato dal campo di concentramento. È ancora aperto il discorso sulle politiche familiari, per le quali basta un dato. Noi investiamo sulla famiglia lo 0,9% del PIL rispetto a Francia e Germania, che sono al 3%. Ce n'è di strada da fare, che ne dica il mio amico ministro Tremonti, col quale ho avuto su questo punto una polemica piuttosto puntuta nel mese di gennaio, lui sostenendo che i dati non erano così veri e in realtà è sotto gli occhi di tutti. Comunque ci promettono di pensarci. L'insieme dei mutamenti legislativi ha determinato profonde trasformazioni nell'immagine complessiva di matrimonio, di famiglia e anche di apertura alla vita. Il nuovo volto della famiglia italiana ha subito un progressivo processo di privatizzazione. Questa e il forte individualismo che ne consegue può essere certamente considerata la più adeguata chiave di lettura del mutamento. Abbiamo privatizzato tante cose, anche la famiglia. Tanto l'introduzione del divorzio quanto la depenalizzazione dell'aborto, infatti, non possono essere letti che in questa ottica. La fedeltà coniugale da un lato e il rispetto per la vita dall'altro sono divenuti appunto fatti solo privati. Sono i singoli che decidono se essere o meno fedeli al patto coniugale, se continuare o meno il processo vitale avviato con il concepimento. La società si limita a dettare alcune regole minimali, per divorziare occorre seguire una determinata procedura, per abortire bisogna accettare alcuni passaggi, limitandosi di fatto a un ruolo quasi solo notarile, di presa d'atto delle scelte dei singoli. Questo non è del tutto negativo. Ne deriva indubbiamente anche una valorizzazione dell'autonomia, libertà e responsabilità dei singoli. Ne deriva anche il rifiuto di quel conformismo sociale in nome del quale in passato sono stati tenuti forzatamente in piedi matrimoni divenuti ormai privi di senso, oppure si è ricorsi all'aborto clandestino mantenendo una sorta di perbenismo di facciata. Resta però il fatto che per questa via si sono a poco dissolti anche gli ultimi vincoli che legavano l'istituto familiare alla società. Coloro che oggi corrono la grande avventura della famiglia e della paternità-maternità sanno di essere praticamente soli a decidere del loro futuro, di fare un salto senza rete e senza protezioni. Si sollecita e si valorizza la forza, ma nello stesso tempo si dimentica e si abbandona a se stessa la debolezza. Tanti dei problemi accennati all'inizio potrebbero nascere anche da questo isolamento sociale della famiglia. Sempre in ordine al mutamento di costume, vanno segnalati anche radicali cambiamenti in due sfere strettamente legate alla famiglia, e cioè quella della sessualità e della femminilità. L'una e l'altra del resto oggetto di una serie di interventi legislativi, dalla liberalizzazione degli anticoncezionali all'affermarsi dei diritti sociali e al lavoro della donna, per esempio. Per quanto riguarda la sessualità, l'eredità del passato era legata a una vera e propria doppia morale, larga permissività per la componente maschile, forte controllo sociale su quella femminile. Le mamme, quanta responsabilità hanno su questo punto? La doppia morale, una per i maschi, una per le femmine. Chissà perché, o meglio, si sa perché. Punto di partenza del movimento di liberazione sessuale era la fine della discriminazione fra i sessi, in nome di una sessualità del tutto liberata da pesanti condizionamenti sociali. Ma questi condizionamenti sono rimasti e si sono anzi accentuati, seppure in direzione esattamente contraria. Se in passato esisteva per la donna il tabù della verginità, oggi si è imposto il tabù della non verginità. Non poche inchieste sociologiche rivelano lo sconcerto, l'imbarazzo, la sensazione di estraneità che avvertono le ragazze di oggi per il solo fatto di non aver ancora avuto un rapporto sessuale. È un altro tabù. La conseguenza più importante e significativa di questa vera e propria rivoluzione, nel senso tecnico del termine, è che il matrimonio non rappresenta più, in teoria per tutti e in pratica per una larga componente femminile, il luogo eminente di esercizio della sessualità, ma semplicemente uno dei luoghi. E per di più un luogo fluttuante e passeggero per il facile accesso al divorzio. Gli altri luoghi, come i rapporti prematrimoniali e l'adulterio, sono invece considerati o un apprendistato pressoché normale, se non obbligatorio, per i non sposati, oppure un'evasione per i coniugati normali, quasi una vacanza che molti consigliori ritengono persino utile per insaltare la coppia. Pensate in questo contesto ai modelli offerti dai mezzi di comunicazione, TV in testa. Pensate, per avere un riferimento concreto, al mondo di Beautiful. Non meno incisive le trasformazioni intervenute nella condizione femminile e la ricaduta che queste hanno sulla famiglia. Al modello antico della divisione dei ruoli, lavoro esterno per l'uomo, lavoro casalingo o comunque legato alla casa per le donne, si è sostituito il modello della famiglia a doppia carriera. Modello certamente interessante, ricco di potenzialità, ma anche carico di ambiguità. Il ruolo maschile e il ruolo femminile erano stati pensati e vissuti sulla base della distinzione fra lavoro extradomestico e lavoro domestico. Ma nel momento in cui la donna è uscita di casa, non si è verificato il parallelo rientro tra cediglie, nella casa dell'uomo, che se ne dica di mariti mammi, più comparse buone per le fiction che veri aiuti in casa. Le inadeguate politiche sociali e gli insufficienti servizi a disposizione delle famiglie accrescono il potenziale di tensione e di crisi all'interno della coppia, specie se già con figli. Quella che avrebbe potuto e dovuto essere per la famiglia un'occasione di libertà e di benessere rischia così di diventare un problema. Il doppio lavoro cui la donna rimane di fatto assoggettata avrebbe richiesto una precisa ridefinizione dei ruoli, che tuttavia non vi è stata se non in minima parte, né in sede legislativa né in sede di costume. Sarà questo, a mio avviso, uno dei terreni sui quali nel 2000 si decideranno le sorti della famiglia. L'ultima riflessione riguarda i rapporti appunto tra Chiesa e famiglia. La famiglia non può essere lasciata sola a fronteggiare queste sfide, e chiede di essere sostenuta tanto sul piano del costume quanto su quello delle politiche sociali. Lo chiede allo Stato, ma lo chiede in parte anche alla Chiesa. Sul piano del costume, la Chiesa cattolica è rimasta sostanzialmente isolata nella salvaguardia dei valori fondamentali del matrimonio e della famiglia, quasi si trattasse di valori cattolici e non di autentici valori che riguardano tutti. Non si è sempre eluso il rischio di fare apparire l'azione della Chiesa a favore delle famiglie? Già a partire dal fondamentale documento dell'Episcopato italiano del 1975 su evangelizzazione e sacramento del matrimonio, che è stata un po' la magna carta della Chiesa su questi problemi, come una sorta di battaglia di retroguardia, quasi che la famiglia appartenesse a un passato da difendere e non piuttosto a un futuro da costruire. Ha nuociuto probabilmente all'azione pastorale della Chiesa la polarizzazione dell'attenzione su tematiche riguardanti la sessualità e la genitalità, con un irrigidimento delle regole dopo le promettenti aperture del Vaticano II. Restano sostanzialmente insoluti, sotto il profilo pastorale, tre temi caldi: rapporti prematrimoniali, contraccezione e denatalità, trattamento dei cosiddetti irregolari, fonte di molti distacchi dalla pratica religiosa e di traumi all'interno delle famiglie. Li cito soltanto come una segnalazione prioritaria, perché so che su questi temi parlerà nel prossimo incontro un esperto come Monsignor Giuseppe Anfossi, venite ad ascoltarlo. Ma anche perché so che oggi sono divenuti uno dei cruci più acuti per i pastori della Chiesa, che stanno finalmente cambiando atteggiamenti e modi di intervento, catechizzando, badate bene, anche i fedeli fedeli, perché non si sentano migliori degli altri e si astengono da giudizi pesanti su fratelli e sorelle di fede, spesso più bisognosi di attenzione che di avvertimenti e di rampogne. Non è vero che si vivono allegramente le situazioni come l'esclusione dei sacramenti o altre cose del genere. Se ci saranno poi domande si potrà tornare su questi temi che mi sono limitato a segnalare perché incidono pesantemente sul rapporto tra Chiesa e famiglie. Famiglie di cristiani, intendo dire, che non se la sentono di tagliare i ponti e chiedono con insistenza più chiarezza, più coerenza e più comprensione. Perché, ad esempio, ci si irrigidisce sui padrini con problemi coniugali alle spalle e poi si vedono gli Albano e i Pippo Baudo che tengono allegramente a battesimo figli di amici e di amiche? È una cosa che scandalizza molto la gente normale. Perché matrimoni di dubbia regolarità? Perché non esiste soltanto la regolarità canonica, c'è anche una regolarità sacramentale, o no? Vengono celebrati da compiacenti monsignori in sontuose cappelle patrizie e poi si nega a due giovani il permesso di sposarsi nella chiesetta del cuore? Se ci sono delle regole, o valgono per tutti, o no? Coerenza, appunto, attenzione ai principi, ma anche alla concreta situazione delle persone, alla diversa specificità dei casi. Questa non è morale della situazione, non è una sorta di fai da te giustificato con la libertà di coscienza, è la declinazione dell'avvertimento evangelico. Il sabato è importante, ma l'uomo viene prima del sabato. Vorrei concludere ricordando un consiglio datomi tanti anni fa, quando ero un giovane prete, da un monaco, professore all'Università di Lovanio, esperto di problemi coniugali e familiari. La famiglia, mi disse, è un mondo complesso e delicato. Per servirla, se vuoi davvero servirla, bisogna conoscerla da vicino, e per conoscerla da vicino bisogna amarla. Non si cessa mai di conoscere quando non si cessa di amare. proprio come tra due sposi, più ci si vuol bene, meglio ci si conosce, più ci si conosce e più ci si ama. Grazie.
Grazie Don Zega per la panoramica così grande e esaustiva che lei ci ha fatto sui temi della famiglia, confortata anche da numeri che poi approfondiremo sicuramente in altra sede, ma che ci dicono della concretezza del problema e dell'urgenza di accostarci adesso e sotto i vari ambiti pastorali, culturali, politici, amministrativi. Prima di procedere alla rituale interruzione delle nostre serate, io mi permetto di anticipare già alcune domande a Don Leonardo Zega che mi sono state suggerite strada facendo, in attesa che tutti voi qui presenti eventualmente poi procediate a mettere per iscritto, come al solito, altri quesiti. Ecco, alcune domande su problemi che in quei numeri non c'erano, o se c'erano forse non li abbiamo colti a fondo. Qualcuno mi ha posto il problema del fenomeno dei separati in casa. Se è vero questo fenomeno, se c'è, e che dire di questo problema? L'altro... Sì, una volta, va bene, prego.
Sì, è venuta fuori anche in questi giorni questa curiosa... ricerca su persone che vivono separati in casa per ragioni eminentemente economiche, quasi esclusivamente economiche. Non è che ci sia da fare, credo, tanti ragionamenti su questo fatto. Sono separati, convivono forzatamente in casa perché prendersi una seconda casa costa un occhio della testa e non tutti ce la fanno, anzi pochissimi ce la fanno. Non mi pare che sia un problema morale o un problema di scelta religiosa, o che è semplicemente è una costrizione che è quasi peggio che la custodia cautelare, insomma, che senso ha?
Altro problema che mi è stato indicato e che molto probabilmente avrà incontrato nelle letture delle lettere che arrivavano. Il problema è il dramma dei genitori che hanno a che fare con figli coinvolti nel problema della droga. Che dire a questi genitori? Che cosa fare per questi genitori?
Ma questo non l'ho toccato semplicemente perché avrebbe necessitato un'intera serata, insomma. In linea generale, credo che due cose non si debbano mai omettere: la verità e l'amore. Cioè, non bisogna mai cessare di dire la verità, non bisogna mai cessare di voler bene a questi figli. Verità significa anche, implica anche comportamenti concreti, coerenti, e cioè non essere neanche ligi o complici. Fare presente in maniera decisa come stanno le cose e anche arrivare a dire: figlio mio, tu hai bisogno di essere curato e dobbiamo fare in modo che tu venga curato. E non cessando mai di amare, cioè il figlio deve percepire che tutto quello che si dice e si fa, anche usando a volte le maniere forti, è dettato da vero amore. Naturalmente questo rapporto affettuoso, questa specie di relazione che si costruisce nel tempo, certo non si inventa. Io, per mia esperienza e anche per rapporti molto amichevoli e molto frequenti con tanti sacerdoti coinvolti nelle comunità terapeutiche, nelle cose di more, eccetera, non dico che i figli cadono nella droga per colpa dei genitori, sarebbe una sciocchezza. Però, certamente, è più facile che vengano coinvolti in questo problema quando vivono in una famiglia dove appunto i rapporti, le relazioni sono tese, sono difficili, sono complicate, cioè dove non corre quella corrente di amore che è il vero cemento che lega insieme tiene insieme le famiglie. Quindi qualcuno qui ha ventilato anche interventi drastici da parte dello Stato, io non lo so, a me non pare che si debba andare per questa strada, che però si debba imparare o reimparare nell'educazione a dire dei bei no, anche quando i ragazzi sono giovani e sono piccoli, questo è sicuramente vero. Ricordo che qualche anno fa il giornale tedesco, la rivista tedesca Stern, fece un sondaggio, è un giornale iperlarico, laico, nessuna preoccupazione di carattere religioso o confessionale. Fece un'indagine su che cosa, qual era la carenza maggiore educativa tra i ragazzi e i giovani nelle famiglie dell'Europa, a livello europeo. E venne fuori questo dato sorprendente. Abbiamo disimparato a dire no. Credo che si debba riflettere su questo dato, perché la caduta nella droga non è mai un fenomeno improvviso, sera mattina, non è un incidente stradale, è qualcosa che, ahimè, si costruisce nel tempo, entro una serie di rapporti, come ripeto, in qualche modo malati, sia all'interno della famiglia, poi la società naturalmente ha le sue colpe, non è che, però prima di scaricarla sugli altri dovremmo riflettere anche sulle colpe o sulle omissioni che abbiamo fatto noi stessi.